redigio.it e la storia continua.
...1954... si inabissa nell'Atlantico l'innaffondabile Andrea Doria. Giovedì 26 luglio alle 7 di mattina al Palazzo dell'Italia Navigazione di Genova arriva una telefonata urgentissima dall'ufficio romano dell'agenzia ANSA. L'Andrea Doria è stata speronata e sta affondando. Nessuno sul momento vuol credere alla notizia. Un transatlantico moderno come l'Andrea Doria è, a detta dei tecnici, inaffondabile. È un capolavoro di ingegneria marinara e per l'equilibrio delle proporzioni e per la linea elegante dello scafo e per le strutture verticali dei ponti in lega leggera. Costruita come macchina efficientissima, lunga 200 metri e larga 30, l'Andrea Doria è alla sua 50ª traversata dell'Atlantico, sulla rotta Genova-New York. Durante il bel tempo ha consentito ai numerosi passeggeri della nave di bagnarsi nelle tre piscine all'aperto e a sorseggiare il drink, servito dai camerieri in giacca bianca, ai tavolini protetti dagli ombrelloni variopinti. L'aria condizionata in tutte le classi, le sale da ballo e tre cinema con spettacoli diversi hanno portato i crocieristi in quell'atmosfera di sogno che i dépliants delle agenzie turistiche di tutto il mondo non mancano mai a reclamizzare. La sera del mercoledì 25 luglio, già l'Andrea Doria è in prossimità delle coste americane. Lo sbarco a New York è previsto alle 8 del mattino seguente. Qualche passeggero narra con disappunto che il comandante della nave, il capitano Calamai, non partecipa, come vorrebbe la tradizione, alla cena di commiato. La ragione dell'assenza, spiega il giovane ufficiale, che sostituisce il comandante, è dovuta alla fitta coltre di nebbia che da quasi due giorni stagna sul mare e che rende obbligatoria la navigazione con radar e una sorveglianza costante con la rigida applicazione dei regolamenti di bordo. In quello stesso momento, il comandante Calamai, nella cabina del ponte del comando, osserva lo schermo radar che ha segnalato prima la nave faro di Nantucket, al di là dell'isola e ci sono le coste del Massachusetts, e poi la presenza di una nave che sta per sopraggiungere alla destra dell'Andrea Doria. È il transatlantico svedese Stockholm in viaggio da New York a Copenaghen, con 500 passeggeri a bordo. Il suo comandante è il capitano Gunnar Nordens. Il suo comandante è il capitano Gunnar Nordenson. Appena si è accertato di aver oltrepassato il faro di Nantucket, si fa sostituire dal terzo ufficiale Cartens e inizia il suo turno di riposo. Anche Cartens viene avvertito che il radar segnala una nave proveniente dalla direzione opposta, ma si limita a dare al timoniere la disposizione di routine. L'articolo 18 delle norme per evitare gli abbordi di mare prevede che ogni qualvolta due navi si incontrano, devono fare in modo di passare a sinistra l'una dall'altra. Sull'Andrea Doria la tensione è maggiore. Anche il comandante Calamai ha ordinato la manovra a sinistra, ma avendo scartato un'altra disposizione del codice di mare che gli consiglierebbe di ridurre la forte velocità della sua nave, se non addirittura di fermarla, segue con sempre maggior preoccupazione l'avvicinarsi dell'unità sconosciuta. Ormai il radar non serve più, sono i cannocchiali a scrutare, in mezzo a un mare di nebbia, i bagliori dei fanali di posizione. improvvisamente un urlo. Ci viene addosso, ci sta girando verso di noi, ci viene addosso. E subito dopo, ancora un disperato ordine Caramai. Tutto a sinistra, tutto a sinistra. Ma ogni manovra è inutile. Una grande prua bianca esce come un fantasma dalla nebbia, punta diritta verso la fiancata destra dell'Andrea Doria, che vi penetra per 20 metri. Sono le 23:09. L'orchestrina nella sala feste sta suonando Arrivederci Roma. In un attimo tutto vola per aria. Uomini e donne, strumenti e arredi, fra urla di terrore. Quando la prua dello Stockholm si ritrae, portando con sé miracolosamente salva una ragazzina che dormiva in una gabina dell'Andrea Doria, attraverso l'enorme squarcio entrano tonnellate d'acqua. Il transatlantico italiano, le scene di panico e di dolore si alternano a quelle di abnegazione e di coraggio. Il comandante Caramai lancia per telegrafo il messaggio: SOS da Andrea Doria, latitudine 40,30 nord, longitudine 69,53 ovest. Abbisogniamo assistenza immediata. Le navi accorse alla costa americana e quelle che mutano rotta per portarsi sul luogo del disastro salvano 1.700 persone, che nel frattempo avevano trovato scampo in scialuppe di salvataggio. Per altri 50 passeggeri, invece, non c'è nulla da fare. Sono morti nel terribile scontro. Sull'Andrea Doria, pericolosamente inclinata di oltre 20 gradi, è rimasto solo il capitano Calamai, che, pallido e stravolto, osserva il mare che sta inghiottendo la nave. Dall'ultima lancia di salvataggio, quella che ha raccolto gli ufficiali di bordo, si stacca il comandante in seconda, che, raggiunto il capitano, lo costringe a viva forza ad abbandonare la nave. Pochi minuti dopo, l'Andrea Doria, l'unità portabandiera della flotta italiana, si inabissa nell'Atlantico, portando a 70 metri di profondità un tesoro di miliardi. Alla tragedia segue il mistero. Il 16 settembre dello stesso anno, in un tribunale di New York, le società armatrici delle due navi cominciano a darsi battaglia e in una continua e successiva udienza devono sobbarcarsi ognuna i propri danni. 30 milioni di dollari l'Italia Navigazione e 2 l'armatore svedese. Soluzione tutt'altro che salomonica, con l'implicita assunzione da parte italiana di responsabilità molto gravi. Quali? Il comandante Calamai si chiede in un silenzio assoluto. Per lui la vita sul mare è finita in questa notte di luglio e il suo cuore è rimasto con Andrea Doria sul fondo del mare di Nantucket.